E a me mi sembra che la strada fu questa. Trovammo anche Cavani vicino a quel mercato lì, passando da Don Pedro. C'è un po' una calle che si allunga in giù, non, che tende, poi facciamo una porta, io non so, una porta monumentale lì, e proseguimmo.
Scusa un momento.
Del DAS. Ah, c'era la formazione DAS, non conoscevo per, di vista così, e parteciparono anche loro DAS, proprio con la formazione ai funerali.
E con la bandiera nera?
Ecco, sì, 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 DAS, mi ricordo. DAS. E una formazione. Ma no, circa quello che ha detto lui, ma sembrava che avesse anche un altro significato, che non aveva un significato preciso, in ogni modo, DAS, esatto, e ti è contestato subito, sì, no, per dire te che...
Perché i compagni spagnoli, ogni volta che io domandavo per il DAS, mi dicevano, ma no, era di Avavate Santillano, ma che no, che di Avavate
Santillano, erano tedeschi, erano
germani.
Sì, germani, erano tedeschi. Questo, questo te lo puoi assicurare. Io non ho avuto dei rapporti.
Ma di classe parla di loro.
Ah, parla di ecco, beh, insomma. Beh, insomma, era così. No, contesta, anzi, contesta nel senso di precisare, dato che loro è bene quelle cose. Dunque, andammo allora. Ci siamo o no?
Sì, 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 andiamo avanti.
Andiamo, passiamo quella stazione che io non mi ricordavo cos'era, se era Francia, lui ieri mi ha detto del nord, eh? Ecco. E allora a un dato momento, seguendo la strada, c'era la strada, incontrammo un gruppo di comunisti, di comunisti, è vero, uno dei quali era o comunista o no, o in buona fede, era con loro, uno di quelli che era stato con noi al fronte, ma si diceva ancora compagno, beh, fatto stare, eravamo lì, ed erano fra il passaggio del ferrocarril e donde, andando per la cosa del ferrocarril, si giungeva vicino alla caserma Spartaco.
Allora la caserma Spartaco era vicino al ferrocarril?
Sì, la stazione di Lord, che è Marina.
Allora, questi, mentre noi stavamo attraversando, sembrava fossero lì come di guardia.
Sì.
Come di guarda, ma lascia via, ma non farmi più confusione.
Vai avanti tu.
Sembrava, no, perché io ho piacere che senta anche lui, perché mi non, beh, insomma, e così arrivamo lì, questi qui erano come di guardia ed erano comunisti. Allora, noi, c'è una donna con loro, una donna che è stata in seguito, si è supposto che fosse proprio quella bionda che partecipasse con gli altri all'ammazzamento di Bernieri, è stato detto, io quello poi non lo posso assicurare. Comunque lì c'era una donna che era bionda, che era coi comunisti, eccetera, che era in quel punto, perché sai, qui c'era uno, gli altri. Beh, insomma, arriviamo lì e dice, beh, dove andate? Andiamo alla caserma Spartaco. Dice, non vi conviene perché là, e poi qui e là, sapete, noi andiamo alla caserma Spartaco, poi avevamo messo mano, eravamo 3 o 4, alle armi anche noi, e non è che loro ci puntassero tutt'altro, ci contestarono e ci dissero guardate qui, andare avanti, noi vi sconsigliamo perché se avvicinate quelli della caserma Spartaco, vedendo avvicinare vi sparano addosso, beh, prima di spararci addosso. Gli altri restano lì, noi seguiamo un pezzo per il ferrocarril, mica insomma un tragitto che adesso non mi ricordo. In ogni modo arriviamo poi alla caserma Spartaco. Alla caserma Spartaco in quel momento era responsabile Pio Turroni, che aveva come una specie di grado di comandanza, insomma, eccetera, la caserma, a parte che era lì anche lo compagno spagnolo. Ora la caserma Spartaco c'erano anche compagni spagnoli della Schinta, che stavano allocate, c'era, si entrava, c'era un cancello, c'era una piccola costruzione a destra e in fondo c'era tutto un casermaggio, insomma, dove stavano vari, c'erano italiani e spagnoli della Quinta o della Seneta, sai, poi io. E c'era Turoni che nell'ufficio lì come di matricola, che era a sinistra almeno, e così era sempre quello lì nel periodo ancora, diremmo così, fatto sì che andammo lì, allora parlammo e dice che lì, dice, abbiamo visto dopo abbandonati, c'erano dei pezzi d'artiglieria sulla strada fuori dalla caserma Spartaco, la carrettera che costeggia la caserma Spartaco. In faccia c'era una piccola officina, ci sarà stata, ci sono ancora, non so. E poi lei Croce abbia anche la caserma Carlo Marx, Salem da Riva. Allora, a un dato momento, sì, perché non era più la situazione, anzi c'è una fotografia, ma è il muro con Canzi, c'è la fotografia, c'ero io, Canzi, Gabì e Asilio, uno di quelli che è stato già in Algeria, proprio nel muro che ci siamo fatti, e c'è dei segni di tiroteo, ma non dico niente perché in un muro, sai, si vedono queste, ma no, purtroppo non, beh, e eravamo lì. Allora ogni tanto, sai, si sentivano delle scariche, che allora noi pensammo ci dissero, perché teniamoci, di piazzare una mitraglia su un tetto basso a destra dell'entrata, è vero, e dove c'erano anche dei comunioni, e andammo lì e c'era un compagno che aveva la bustina rossa nera, che era stato, era della Scaso, e allora andammo su e stavamo per piazzare questa mitraglia, c'è una mitraglia piccola di quelle, beh, insomma, e tutto il momento noi eravamo, venne una scarica che colpì quel compagno che aveva la bustina rossa nera in testa. Allora noi lo portammo giù, è vero, e fu lì, non c'era granché di cure, lo mettemmo sopra una carretta, sarebbe come quelle carriole, così, lo stendemmo lì sopra e lo portarono, io non so, lì cerca per vedere, ma sembra che sia morto. Comunque noi, questo fatto, diciamo, ma dovevamo sparare, perché proprio stando lì basso non si vedeva la caserma Spartaco. La caserma Carlo Marx. E allora andammo in faccia a quella piccola officina, che c'era un cancello, è vero, e cominciamo a battere perché ci aprissero. Tardarono un poco, perché andavamo a vedere se erano stati loro, noi non potevamo sapere. E andammo lì e finalmente ci aperse loro avanti, e c'erano degli spagnoli, è vero, non posso dire compagni, ma dissero, io non so. Comunque andammo lì e chiedemmo chi aveva sparato dall'officina. Dice, noi non siamo stati, noi non sappiamo niente, allora fateci visitare, ma cosa vuol dire? È una piccola officina. Facemmo un giro così e loro ci dicono che assolutamente non c'era nessuno in mezzo a loro che avesse potuto sparare, perché non era uno sparo di una rivoltella, era un proiettile o di mitraglio o di fucile, insomma. Fatto sì, allora chiediamo sì, entregamo di nuovo. Dopo con Giusti o con Turoni, perché sai, eccetera, diciamo, ma e allora la caserma Carlo Marx qui, allora lasciamo che continui, sai, noi contestavamo, ora aveva, per sapere la spiegazione, allora ci dissero, giusto appunto, dice, ma la caserma Carlo Marx quando vogliamo il nostro potere, perché, dice, è l'alimentazione alla CNT che fornisce la caserma Spartaco di pane, di vivere, di alimento.
La caserma Carlo Marx.
Dio buono, ragazzi, hai ragione. La caserma Carlo, ma meno male che mi segni un po', perché sennò dopo non si capisce più niente. Sì, la caserma Carlo Marx, dice, noi siamo in grado di cortarlo, insomma, di togliere via, perché tutti i giorni noi portiamo particolarmente il pane a quelli là. Però loro, e poi telefonarono, c'erano le comunicazioni, loro assicurarono che non erano stati neanche loro a sparare, invece sai, erano quelli che erano, non era morto così perché, eccetera. E insomma, loro dicevano che la caserma Carlo Marx, quando volevano, avrebbero messo in condizione gli altri di non ricevere vivere, perché l'alimentazione, poi tutti dicono. Per quello che, ecco, vengo al fatto, e anche noi eravamo perplessi, ma come, gli altri siamo padroni noi e sono gli altri che comandano, diremmo così ufficialmente, era una cosa che anche noi, sa, ma noi non eravamo dentro.
Un compagno spagnolo che era la caserma Spartaco Turoli, si chiamava.
Italiano?
No, no, spagnolo.
Ah,
ha detto che avevano appuntato due cannoni.
Sì, ecco, ti ho parlato prima.
Verso la caserma Carlo Marx, mentre mai ha sparato.
Ecco, e ci dissero che, date il compromesso, e li avevano abbandonati lì. Sì, sì, c'erano i cannoni, ma erano sulla strada, non dei
palazzi.
No, è sverdato. A me quando trovo, sì, li conferma, mi fa piacere, perché sembra che uno abbia sono fatti. E c'erano i cannoni e non hanno mai sparato, erano, li avevano posti lì, dicevano, eccetera.
Ah, pues, ti devo parlare con questo compagno, perché era la caserna Sparta.
Ah sì? Ah, io mi ricordo bene la caserna Sparta.
Lo conosco come ritrovarlo, perché non sì.
Domani. Perché sai, per tante ragioni. Ma sì, sì, ah, beh, se lo vedi, lì l'ho trovato, perché anche lui ha detto questo. E chiedi se si ricorda di quello che dell'italiano, insomma, dell'Ascaso, che aveva combattuto con noi, che io poi, sai, nella confusione, tutto quello che succede, io non mi ricordo più il nome, ma loro lo sapevano, perché lo conoscevo, eravamo andati su insieme per piazzare anche la metraglia, per difesa, non per attaccare.
Ah, di questo fatto, che eravate andati su a piazzare la mitraglia.
Sì, che l'ho detto.
Ma dopo avevate anche cercato la mitraglia degli altri? Ma
non no, mitraglia. Eravamo andati a vedere se era dal piccolo stabilimento, una piccola officina, in faccia, che erano stati loro a sparare. Loro ci escusero completamente. Dopo, parlando con i compagni, ci fecero capire che i tiri venivano dalla caserma Spartaco, e fu lì
Carlo
Marx, e fu lì che chiedemmo, vabbè, se sparano, perché, e ci dissero che la caserma Carlo Marx poteva da un momento o un altro essere messa in condizione, tant'è vero che telefonarono dalla caserma Spartaco a contestare la Carlo Marx, loro esclusero che nessuno di loro aveva sparato, figurati, insomma è così. Il fatto è, e dopo poi sì, le cose rimasero così, Turoni e Restolet ha comandato, poi pian piano di seguito.
Ma si potrebbe andare a staccare la smobilitazione? Sono state distrutte tutte e due?
Perché non distrutte? A me se volete cercare.
Perché non abbiamo, abbiamo solo l'indicazione che è vicino alla stazione.
Abbastanza lontano, non so. No, del nord, no, ha ragione lui, del nord.
Non di Francia,
del nord, va bene, che è vicino, sì.
Marina.
Però
l'avenida Carlos III.
Era?
No, non era l'avenida Carlos III, forse non esistiva l'avenida Carlos III, sa ora che la dice l'avenida Carlos III.
Ecco, non esisteva, perché quando loro mi hanno detto, ma giravate in metro, io non l'ho mai visto, almeno
non
mi ero, ecco, vedi.
Nel 36 non esisteva il metro a Barcellona?
Io non mi ricordo.
Ma funzionava?
No.
Ah, io non mi ricordo.
Questa è la linea, questa è più di coglione, la linea 1, è la linea la più vecchia.
Sì, ma da quando, sicuro? Io non mi ricordo, non funzionava per ragioni di, io non lo so. Noi non abbiamo.
Il metro esisteva perché era.
Ah, hai ragione, il metro esisteva perché in Piazza dell'Angeli esisteva l'entrata, adesso.
L'avevi detto anche tu.
Sì.
Detto,
e poi
anche
non mi
perché ricordo. Si usava come rifugio antiaereo.
Ecco, in Piazza dell'Angeli esisteva ed esiste ancora.
Grande,
e adesso
poi del Pedro quarto.
E invece mi ricordavo l'entrata del metro.
No, ma se non abbiamo un.
sono i piedi l'auto che ho detto che andammo a trovarlo in carcere con autorizzazione, anche se ne tecchi i compagni che erano stati arrestati. Ci furono dei compagni in quel periodo lì che andarono a, adesso te ne dico, a Premià de Mar. C'era un compagno, quello era Colani, che era già stato, che conoscevo prima, che era stato al fronte, che aveva portato dalla Francia, che l'aveva comprato lui, un fucile a mitragliatore, un fucile, non era una mitragliatrice, l'aveva comprato lui, che aveva también, aveva anche il mirino, un fucile, un certo Ercolani Enrico, con, che era a Parigi, un compagno che insomma ho già citato altre volte, in che occasione adesso lo dicevo, io quando mi perdo, quando faccio delle pause. Cosa ho detto prima?
Te ne dicevi da punto di questa compagna che aveva un fucile col mirino.
Sì, ma quello lì l'ho detto per inciso.
Stavamo parlando di localizzare la caserma Carlo Marx, la caserma Sparta.
D'Alta e Premià de Mar, vedi, non era più la caserma, dei compagni dopo gli avvenimenti, e questo Ercolani Enrico con una compagnera spagnola che si chiama Costa Maria, che si erano juntos, che questa también teneva un cico, ma non stava qui, non so se stava a Valencia, questo Ercolani, ed erano stati designati come custode della casa della Senete La Fai, ora prima non so lo che era, e in questa casa aveva también dietro un parco, era una casa molto importante vicino sempre verso la costa, insomma, e mi ricordo che ero con lui e legarono lo scomunista alla guardia d'assalto un dia e c'ero partito a vedere se c'erano delle armi. Se hai armi, e andarono nel giardino, si vede che c'era stata una denuncia, e dicevo che c'era un sepolto delle armi delle mitragliatrici. Ma sì, e volevano che fossimo noi a scavare, no, scavate voi, anche l'altro, eccetera. Che fecero delle gran mucche in un giardino che non era grande, che era dietro questo, adesso per dire un altro episodio, come c'è stato Ricci in Giulio, che invece è andato a lavorare per la. Della CNT, adesso una collettività della CNT che era invece a Premià d'Alta in alto e che era andato come, ma forse non aveva quelle capacità che avevano presunto o che non diceva, presumeva di avere, cioè che, perché c'erano degli alberi in questa collettività che erano divorate dalle formiche, adesso sono sciocchezze, ma lui essendo un conoscitore, non so, aveva studiato la materia, sembrava che fosse, insomma, si era impegnato, invece non combinò niente, ma insomma, sì, andò in questo, per dire, molti compagni poi furono utilizzati nelle collettività, allora, nel periodo successivo, in quanto non erano proprio, altri si ammazzarono per la Francia, sì, fu nel periodo dopo le giornate di maggio, e la collettivizzazione e la militarizzazione eccetera eccetera, e purtroppo che
Paco
non chiarisse per Camillo, già che stiamo qui, sapere di Camillo di Berneri.
No, volevo parlarti del suo assassinio e sì, della falsa di complicità.
Deve chiudere o chiede?
No, per me no.
Non neanche per me. Perché...
è messo nella testina, quello che sto dicendo l'hai messo nel mio libro.
Sì, sì, allora.
Non nessuna...
Allora, sì, apri. Sì.
Tu sai che se, secondo il racconto di Tosca...
Sì, Tosca.
Aveva un poliziotto che ha mostrato la placca 1109. Questo racconto, questo è stato pubblicato per Guerra di Classe,
Guerra di
quasi,
classe.
Quasi tutti i periodici anarchici di Barcellona.
Sicuro, sì, sì, vero.
Anche per la lunata. Beh, il dia 11 di maggio, Solidarietà Obrera mette questo racconto anche, ma censurato. No, non tutto completo, sino censurato. In questo racconto non esce per niente il poliziotto della placca 1109. Il 12 di maggio invece in Solidarietà Obrera torna a apparire questo racconto, già non censurato, sino tutto completo.
Tutto completo con...
E con il, por il poliziotto della placa 1109. E questo perché? Perché questo? Perché ripetono? Perché il dia 13 di maggio, al giorno seguente, c'è una piccola desmentita che dice il compagno della placa 1109 non ha niente a vedere con il fatto. Allora dovevano ripetere il racconto perché nel primo è stato censurato e non è uscito. E nel secondo si usce per desmentire al giorno seguente questa partecipazione. Allora, se veramente non ha partecipato in questo fatto, perché non mettono un titolare più grosso dicendo perché è stato confondito, eccetera, eccetera. E dicendo chi era questo poliziotto.
Però.
Dicendo chi era.
Sì, sì, sì. Però quello che risulta, è vero, se non hanno, delle volte nelle emozioni si può anche sbagliare un numero, adesso si voglio dire come placca, nel vederlo ne riferisco. Però quello che è certo, perché io parlai con la Tosca, come abbiamo parlato tutti, con la Tosca, con la Fosca, è vero che è certo che questi uomini uscirono di faccia dove era la sede del PSUC.
Ah sì, è sicuro.
E allora ecco, e uscirono di lì, che poi non so se la placca abbia, le volte uno anche nell'emozione di cose può vedere, voglio ammettere che sia un numero, ma quello che è certo è che furono gli uomini del PSUC, cioè che perché andarono una prima volta, per quello che videro che la Tosca vide che veniva lì.
La prima sono due uomini soltanto.
Ecco, sì, io
per
so.
Per vedere chi era.
Sì,
la
sì,
seconda
sì.
Volta sono più numerosi.
Sì, sì.
Hanno portato le armi. E la terza volta sono.
L'hanno sequestrato.
Tutti questi uomini e anche uno in divisa,
sì, sì.
Con la, che ha mostrato la placa 1100. E si hanno portato via la Camillo.
Sì, io adesso perché passi il tempo, io mi ricordavo due volte adesso, hai capito? Ma sì, io mi ricordavo due volte, sai lì poi gli avvenimenti fatti. Comunque quello è certo, io ho detto anche due volte per il fatto che prima non si aspettava, ma la seconda volta guardavano dove si dirigevano questi che erano venuti e videro che era da lì e che sortirono di nuovo di lì. Ora poi tutto il resto. Ma infatti sono quelli lì, ora io non so, perché sai. Per dire una cosa, quando vennero da Valentia, è vero che gli diedero la consenzimento anche la Felice, lo sapevano, da Valentia le guardie d'assalto, uno 400, non so, 200, adesso gli anni passano, vennero anche dove siamo stati a cercarlo, in via Bonanova, dove c'era Giusti Lorenzo, e dove c'era un deposito. Lì li ho visti io, in via Bonanova, ed erano guardie d'assalto. E dissero anche che erano della CNT, è vero, che tenevano il carnet, solo che loro dicevano che venivano perché per evitare, insomma, equivoci, insomma, perché il conflitto non si aggravasse, per controllare che non ci fosse chi, provocando eccetera, facesse e cercavano anche delle armi. Fra l'altro ti dico questo, che è qui a Barcellona, io una volta con Giusti, los de ayer e los de hoy, che non erano della FAI, tramite Caffiero, che era, stava con loro, Caffiero che era stato nel fronte con un compagno conosciuto, insomma, eccetera, che c'ho anche la fotografia insieme, e allora volevano che noi prendessimo delle armi in via Bonanova, perché eccetera eccetera, e allora io ero, insomma, Giusti disse no, io qui delle armi non ne prendo perché non voglio compromettere quelli che vengono dal fronte, quelli che sono freddi qui là, e io sostenni Giusti e dissi no, questo non si fa. Allora se l'erano un po' legato lì, tanto è vero che una volta mi chiamarono, io non mi ricordo più dove era, mi chiamarono dove stava la cosa dello sdiere dei oi. Oh, in primo momento sembra anche loro che dice perché tu qui là, poi cioè, sempre che insomma eccetera, e insomma mi avevano chiamato dentro una stanza, non mi toccarono, no, ma sai, forse era un sistema, un metodo, e volevano che spiegassi perché io mi ero antico, invece poi le cose, poi, sai, bellissimo. Ma per dire, è giusto, per me aveva ragione, perché lì quando vennero poi i guardi d'assalto di Valenza cercavano dappertutto le armi, eppur non trovando nessun'arma, arrestarono Checchi, quello che era stato cuoco là, che poi ti ho detto, eccetera, che poi era stato dalla Chefatura prima, e poi al carcere Modello, insieme poi a Armanetti, che avevano, li avevano arrestati gli altri alla Ronda San Pietro. Mentre là, in via Bonanova, presero solo Checchi perché secondo loro non aveva documenti sufficienti per comprovare che era in licenza. Invece io avevo, sì, avevo un documento proprio dalla regionale della Sene, come altri, mica solo io, perché là gli italiani in quel momento, non so, mi sembra, c'erano i feriti, c'era in convalescenza però, perché non era un ospedale lì, c'erano dei feriti che erano stati al fronte, insomma una cosa, meglio, ci sono stati 10 o 12. E poi c'era anche poi lì, quel nostro lì, che poi andò a finire in la Caglia Corsica, ed era che... Poi il fratello invece di nostro lì, Quisnello, che era un compagno valiente, insomma, che non venne, non mi ricordo se venne al fronte, comunque era un compagno che era venuto qui in Italia, aveva subito delle persecuzioni, era nativo di Lastrasino. Ma il fratello era in gamba. Ah, beh, giusto appunto. E Berneri, proprio Camillo, nelle carte del consolato di cui è stato in via, aveva trovato che questo fratello di nostro, che era, sì, fratello di Quisnello, aveva avuto dei rapporti col consolato fascista. E allora, sai, sembra un dato momento che eccetera. E poi, sai, non aveva compiuto, però si era rivolto a diverse riprese al consolato. Insomma, era risultato dalle carte trovate, perché lui era già in Spagna prima dello sconvolgimento del maggio, eccetera. E poi andò a finire poi in Caglia Corsica con i comunisti, per cui era, e anzi anche quando andai a prendere il coso che mi aveva autorizzato la SNT a partire, e avevo il passaporto per lo stranchero, sin, ce l'ho a casa, per il foglio, sin nazionalidade, e che la Svezia eccetera davano tramite la Lega dei Diritti dell'Uomo il diritto di passare per andare in Svezia, poi non schedamo di restare poi alla frontiera, eccetera, eccetera.
Ascolta, volevo mettere qualcosa su qualche altro episodio. Tu hai parlato varie volte di Giusti, con cui eri molto amico, sì. E avevi detto che aveva anche un ruolo importante nel sindacato ferroviario.
Italia?
Sì, sì, sì. Vuoi dire qualcosa in proposito?
Giusti era uno dei... è stato anche responsabile, è stato anche capo stazione del movimento, cioè quindi col berretto, del movimento a Bologna. Dunque, è stato anche, andava spesso in via del Borgo, alla sede della sezione, là non si diceva sezione, ma insomma dell'aggruppamento, quello che era, dei macchinisti e fuochisti, che era in via del Borgo. Questa sede, poi in un dato momento, fu già prima, Giusti si era distinto per un fatto che quando ci fu la questione che dovevano partire delle guardie regie da Bologna, due vagoni, non so, aggiunti a un altro treno, per andare a Ancona, come partivano, per andare a reprimere il movimento e la rivolta dei bersaglieri a Ancona, che si erano rifiutati di partire per l'Albania, non la settimana scorsa.
Sì, sì, nel 20.
Nel 20, ecco, per l'Albania ed era Bologna. E Coso disse, sì, Giusti se ne prese la responsabilità e ordinò uno, Zanerini, un manovale, era manovale Zanerini, che adesso è uno dei responsabili a Bologna, poveretto, non è un uomo cattivo, ma nel partito, è nel Partito Comunista e fa parte del direttivo anche adesso a Bologna dei perseguitati politici, di cui faccio parte anch'io, ma che insomma, vabbè, questo Zanerini Giustis, no, su, perché era il manovratore, insomma. Sì. E, allora Zanarini aveva già allora staccarono questi due vagoni dal treno in partenza per Ancona, che non so, forse era un treno viaggiatore, io non l'ho visto, ma dico i fatti. E allora staccò questi due vagoni di Guardia Regia. E così, e poi Giusti gli fu addebitato questo. Però, dopo è stato pubblicato a Bologna, detto dichiarato, che sembra che avesse fatto tutto sta Zanarini, comunista, loro hanno detto Zanarini, invece era Giusti, che come capostazione, non capostazione di tutto, insomma del movimento, era detto al movimento, e fece staccare da, vedi, mi è venuto il nome, l'altro giorno non mi ricordo più, da questo Zanarini che è ancora vivente, questo, fece staccare, e poi l'altro fatto, Giusti era,
questo libro secondo me sembra
chi era questo il nome?
Bordone.
Questo Bordone sembra che sia stato anche al servizio in dato momento per ragioni per, contro il fascismo eccetera, anche in Francia al servizio del bureau, del Gemburo di investigazione, che delle, insomma, era un'investigazione che non riguardava all'estero, cioè, sembra, almeno mi disse Giusti dopo degli anni, che questo Bordone sia stato fucilato a Milano quando ci fu il fatto di quel generale che dicevano in via Bordone adesso, e avuto il dubbio che fosse il generale della Roma. E che lui, io non lo so, non vorrei giurare, ma Giusti mi addombrò che fosse poi questo che faceva parte, eccetera, eccetera, che a Milano, continuando la lotta contro il fascismo, era, insomma, si vede che erano ancora visti i documenti, e pareva fosse il generale del lavoro, e poi questo generale del lavoro, nella sua furberia, aveva intrapreso anche dei tedeschi, insomma, dei nazisti, e fu autorizzato ad andare nella cella lì a San Vittore, dove stava padre, dove stava molti altri. Però, è vero, lui in un dato momento, gli altri dicevano, però, però, hai capito, era tutta una montatura. Il fatto è questo, perché è stato pubblicato, è stato scritto su questo fatto, ora c'è delle cose incerte, però lui, io credo che sia Bordone, perché questo poi fu, dato che finse di prestare il gioco dei tedeschi, ma invece cercò di giocare, ma in ultima analisi fu fucilato poi con gli altri, ecco, almeno Giusti mi adombrò questo, e si tratterebbe di questo tio.
Cosa faceva in Spagna da quel giorno?
In Spagna era, c'è una fotografia sotto l'arco lì, era del servizio di investigazione per conto di Raffaele della Sinisteca.
Era giù una foto insieme sotto l'arco di Giro.
No, c'è Giusti con questo, e la fotografia l'ho fatta io, ce n'era un'altra che ero con Giusti, l'avrebbe scattata lui, è andata persa, perché sai, si tratta di passare attraverso tutti le peripezie, e allora peraltro è andata persa. Era lì, la scappai io a Giusti e a Bordone. Il suo nome era Bordone, però aveva poi altro nome, capito? Cioè, lui mi addombrò, dice, io credo, sai, no, anche lui non me l'ha fermato, ma da indicazioni avute, perché lì è stato, ci ha fatto un film su Bordone, su questo generale, perché ha dato delle versioni un po' anche fantasiste, ma lui fatto che era stato fucilato da Giusti. Giusti ha partecipato all'ultimo sciopero dell'alleanza del lavoro del sindacato ferroviario, però come comitato clandestino con altri due, non come rappresentante ufficiale. È stato anche rappresentante ufficiale del sindacato, ma in quel momento aveva già subito le percosse dai fascisti, come mi sembra di aver già detto, nel circolo macchinisti e pochisti che stavano in via del Bordabello, che invasero la città. E bastonare, insomma, che hanno
Giusti fra l'altro. Giusti fra l'altro.
Diceva che faceva parte di quel comitato
clandestino. Ah, clandestino dello sciopero, dell'ultimo sciopero, veramente un po' sentito, che poi non si effettua al 100% in alcune regioni, in altre, cioè, c'era già il pugno fascista, insomma, l'alleanza del lavoro.
Sì, sì, l'agosto del 22.
Sì, ecco, l'agosto del 22, che io fui in quel momento, ero scappato da Ancona, dove c'era Stati e poi la sezione degli archi dei compagni, ero andato a lavorare, i compagni mi disero, sono andato a lavorare a Grottamare come sottocuoco, mezzo cameriere, e c'era una stagione balneare lì, ma presto, poi dopo lì andai a finire in metà la stagione con ogni.
Ok, portanto pure.
Domini Vittorio a Napoli, e lì già prima era stata arrestata una compagna di Emiliano di Bologna, perché avevano avuto, mi sembra di averlo già detto, un conflitto con i fascisti, tornando da una riunione alla vecchia Camera del Lavoro sindacalista di Porta Lane, dove era stata fatta una manifestazione per Sacre Vanzetti. Tornando a Giusti, devo aggiungere, non so se già detto, perché francamente fra il camminare una cosa un'altra, riprendere naturalmente, Giusti, ed è stato pubblicato sulla Spilla Giornale Socialista, è stato pubblicato sull'Avanti anche in occasione della sua morte, che Giusti era stato invitato, io lo sapevo già perché parlando anche prima in Spagna, a questo punto Giusti in quel periodo lì era stato invitato anche da Mussolini, che lo aveva allettato dicendo di andare, era andato a Roma a colloquio con lui, era stato chiamato per forza di cose, e in quel tempo c'era Roscioni, capo della, quel dirigente del sindacato della Confederazione. Comunque a Giusti gli proposero di succedere a Roscioni, oppure in certo qual modo, particolarmente per quello che era le ferrovie, di prendere responsabilità, eccetera. Giusti naturalmente rifiutò, e con decisione rifiutò, e le cose restavano così finché Giusti poi non venne all'estero, e anzi mi sembra di aver già detto anche questo, aveva in gestione un ristorante dopo essere stato in Spagna, eccetera, dove non espulsare per l'altro, gestione un ristorante con l'appoggio dei compagni a Tolosa, e quando successe il movimento, ai primi inizi, che già si sapeva che la situazione maturava, piantò tutto e se ne è di nuovo, dice, io do l'amnistia anche a quelli che tenevano che pagare, che avevano dei conti un po' lunghi, e che in certo qual modo lui e la Pierina, che era un'altra compagna, fecero l'amnistia dicendo nosotros nos vamos in Spagna, che questa amnistia si trattava di mettere, di chiudere il libro anche a quelli che non pagavano più, insomma, che non avrebbero più pagato, adesso non so trovare le parole.
Lei era in Spagna giusto già prima del 19.
Sì, è stato, poi lo dovevano estradare anche in Italia, allora si andò a finire nel Portogallo, poi non so cosa successe esattamente, e riuscì a scappare perché lo stavano traducendo, andando in Portogallo, eccetera. Ma insomma riuscì a scappare, a tornare a Barcellona. E poi a Barcellona ha partecipato a quel campo. Spagnoli spagnoli attivamente al movimento.
E tu l'hai conosciuto prima a Bologna?
Sì, sì, a Bologna.
E poi successivamente
in Francia e ci siamo visti. In Francia poco, perché lui sì, mi sembra che non fosse a Parigi, insomma, più che altro lui era a contatto con il sindacato. E voglio terminare dicendo che al suo funerale chiese la bandiera della Federazione Anarchica, degli Anarchici a Bologna, e il suo figlio che mi venne a chiamare, dove io lavoravo dopo la
lettera. Lui non era più anarchico dopo la morte?
No, non era più anarchico, aveva delitto anche perché la situazione era tale che non permetteva, specialmente in principio, non c'erano collegamenti, non si faceva niente, anche prendendo posizione maggiormente sui fatti di Spagna, per insomma, mettere in evidenza anche quello che erano fatto i comunisti, no? Non aveva nessuna possibilità di contatto negli colloqui, parlo in principio anche perché i compagni in principio non erano molto, e partecipò a alcune riunioni con noi, non erano molto disposti a credere come si erano svolti effettivamente i fatti in Spagna. Non bisogna pensare che
sul conto dei comunisti,
sì. Bisogna pensare che c'erano stati 20 anni e più di dittatura fascista in Italia, mancavano le informazioni, allora anche i compagni per una certa informazione, anche i compagni per una certa reazione a quelle che erano il fascismo, vedevano con simpatia tutto quello che era, ed era anche la Russia, perciò avevano mantenuto fino alla liberazione questa illusione che la Russia rappresentasse in un certo qual modo il sogno, forse la rivoluzione di quel sogno di libertà, di socialismo, comunismo, insomma, che si auspicava, che auspicavamo anche noi, ma in un senso naturalmente libertario, con i fatti di Magna, poi c'erano
comunque
i fatti di Spagna.
Comunque giusto, la sua morte volle di nuovo la bandiera nata.
Volle la bandiera nata, e fu suo figlio che mi venne a cercare a Bologna, e poi mi fece anche riconoscimento alla camera mortuaria, che perché morì. È vero, stava seduto come sarebbe qui, non so, in un crani, un dopolavoro ferroviario, insomma, un piccolo gruppo di dopolavoro ferroviario dove c'entravano tutti, ma dove c'erano il dopolavoro ferroviario, dove erano i socialisti, insomma, e anche gli altri potevano ficcare. Anzi, beh, insomma, riceveva la segnetina, non so, dell'Argentina, non so, dal Messico, riceveva la segnetina del Messico, e li ha mantenuto. E anche gli altri dicevano anche che Giusti era antisocialistissimo, e si lo chiamavano anarchico, in sostanza, perché anche nel suo modo di esprimersi, eccetera. Dopo la liberazione fu anche uno dei segretari del sindacato ferroviario, il responsabile del sindacato ferroviario, poi questo più col tempo anche per certi contrasti, eccetera.
Se volevo chiederti,
adesso
devo entrare un po' indietro nel tempo, hai qualche ricordo sulla tua famiglia? Su tuo padre, sul movimento anarchico di Bologna, quando tu eri, prima che diventassi anarchico, hai qualche ricordo?
Sì, io ero ragazzo, mio padre era anarchico, dico era stato perché morì, io avevo 7 anni, insomma, era anarchico, è stato al confino politico, di cui c'erano anche nell'opuscolo i morti, edito c'è il suo nome, insomma, con altri. C'erano altri compagni anarchici in Bologna, c'era Bagnoli, comunque, come ho detto, una fotografia di aspetta, perché io mi sembra di Pantelleria, ero, sono un gruppo di una trentina, e dietro a questa fotografia ci sono scritti una trentina di nomi. Fra i primi nomi c'è anche il nome di mio padre, quello di Teodorico, e anche quello fra gli altri, di uno che era ancora vivo anche dopo, e c'è di Temistocle Monticelli, che era molto conosciuto anche quando io ero già diciamo, adulto e partecipavo al momento. Anche mia madre era stata incarcerata durante un'agitazione a Bologna, insomma, sciopero, agitazione, c'era anche Bologna, l'ha citata perché quando venne Gori a Bologna, Pietro Gori a Bologna, in un palco alla Montagnola dovevano tenere un comizio, era stato questo, ma l'autorità di pubblica sicurezza non avevano permesso, e non so per quale ragione, adesso si c'è che da ricercare nei giornali dell'epoca, in cui si dava, che allora pure Gori fu nascosto sotto il palco molte ore prima. E al momento in cui arrivava la folla, la gente per ascoltare, la polizia è tornata, Gori sbucò da sotto nel palco e fece, e la polizia ormai era quasi, insomma, impotente, non creò proprio per l'epoca l'incidente, e Gori poté parlare, insomma.
E ne parla anche Borghi di questo episodio?
Sì, ne parla anche Borghi, l'ha accennato anche nei suoi libri, insomma. Io so che ho letto anche, e perciò, e insomma, d'altronde...
Non hai altri ricordi di quando eri ragazzo, appunto, di perquisizioni, no, di vessazioni da parte della polizia?
Ah, no, naturalmente ce ne ho diversi, perché insomma, sono stato tre volte all'ospedale, insomma, per botte ricevute, poi non so se l'ho già detto lì della milizia, ma sono cose che ho già detto, non insomma.
Tu praticamente sei nato in un ambiente anarchico.
Sì, adesso è stato, poi io ho conosciuto molti anarchici, come ho già detto, Mammo lo Zamboni, che è il padre di Anteo, che fu ucciso, e si suppone che abbia fatto, ma lui mi sembra di aver...
Sì, ma devo imparare. Cioè, però quello che devo dire, non hai avuto un momento della tua vita che sei diventato anarchico, lo sei sempre stato praticamente.
Sì, perché in casa ho trovato gli opuscoli di Gori, eccetera, poi anche con mia mamma, lui, insomma, poi ho conosciuto anche, perché all'epoca di mio padre, ancora bimbo, mi ricordo che venne in casa Gavini Cieco, che era un anarchico, perché mio padre era originario di Firenze, era venuto a Bologna molti anni prima, non so che c'era unito con mia mamma, insomma. Cioè io per il momento, devo dire, non so, l'ho già detto in quel libro di me sabato, ho citato un suo proclamo, un suo manifesto, non so, un suo articolo in cui giusto appunto...
Essendo molto che tu eri molto piccolo hai solo ricordi vaghi.
Sì, ricordi vaghi, mi ricordo. Anche per sentire, so che scriveva degli articoli, mi hanno detto che si fermava anche iconoclasta, ma aveva anche altri pseudonimi, insomma, prendeva anche la parola, anche in comizio, riunioni, non di grande, ma insomma comunque, accompagnatore.
A te prima parlavi appunto delle aggressioni dei fascisti, forse ferito anche una volta.
Sì.
Vuoi raccontarci un po' questo episodio?
Beh, è un'aggressione che su migliaia di circonvallazione, perché insomma, e a una certa distanza mi si sparò, e allora fui da altri trasportato anche lì all'ospedale. E all'ospedale mi strassero la palotta, insomma, era entrata fra le due costole, non in profondità perché era stata sparata da una certa distanza.
Ma non fu un conflitto, fu un agguato praticamente.
Fu un agguato, sì, fu un agguato. E allora mi chiesero chi ero stato e dove ero stato. Io passavo così. Dice, c'erano altri per me, quelli che mi accompagnarono, poi tagliarono la corda. Sì, resta io solo, la palotta mi fu estratta. Perché non penetrò fra due coste. C'è un segno, un piccolo segno anche adesso. C'è altra volta. fui aggredito dal capitano Monaco, via. Comunque da me una strada di Bologna, insomma, lì vicino arriva Arena, fra via arriva Arena, via dei mille, mi scappa, e noi ci vorrebbe la mente fresca, riposata. E insomma, e lì vennero i fascisti, era un ambiente dove frequentavano gli anarchici, c'ero fra gli altri, c'ero io, c'era Pezzoli Otello, c'era Picciuglia, e c'era anche di Pendolini Vittorio. E i fascisti entrarono, e insomma noi impedimmo questa entrata, insomma in ultimo mi trovo la testa anche lì, mi portavo in ospedale, insomma tre volte, l'altra volta è stata la caserma della milizia, senza contare che io poi non, quando ho fatto il conto che sono venuto all'estero, dicevo i compagni, perché molti ci lamentavano di essere stati picchiati, anche altri, io sono uno di quelli che sì, mi hanno picchiato, ma facendo i conti sono convinto di aver risposto in misura anche maggiore alle loro aggressioni, insomma, maggiore senza con questo avere ucciso nessuno, no? Percosse, eccetera, ecco, vediamo. Via del 38, perché? Perché dato la militarizzazione tramite i giusti fu messa a disposizione della CNT, del servizio regionale della CNT della faccia, cioè non partì, queste tie, insomma, coadiuvando varie cose, insomma.
Però non è più forte, però.
E del 38, visto il peggiorare della situazione, visto che era già, anzi era un periodo che dicevano che già internazionali se ne dovevano andare, perché esisteva già dei parlè, insomma una specie di proposta di patto sia da un lato che dall'altro di ritirare da parte dell'Italia, poi la Germania fu una commedia. Invece la Repubblica la mise in discussione anche per pressione poi della Francia, dell'Inghilterra e degli altri stati. Fatto sì che per partire era necessario avere un passaporto che noi non avevamo in sostanza. E allora fummo riconosciuti tramite la Lega dei diritti dell'uomo e dell'Angeloni, che è ancora al mondo, che era la compagnia, sono provvisti, che io ce l'ho a casa, di una, non un foglio di via, perché il foglio di via ti obbliga, ma insomma...
Un permesso?
Un permesso per il quale lo stranieri, per gli stranieri, insomma, lo stranieri sin nazionalità. Cioè, venivamo considerati, dato che in Italia o altre nazioni c'era la dittatura, c'era il fascismo, avevamo questo diritto di ottenere questo passaporto. Però la cosa doveva essere, sì, insomma, averiguata, cioè verificata. E difatti, ed è stato esattamente, mi sembra, l'8 maggio, no, il 7-8 aprile del 38 che ebbi questo passaporto, ma il fatto è che non volendo entrare in Francia dove ero già stato espulso, ero così Armanetti, così Brieri e altri, passando la frontiera spagnola, d'accordo con i compagni spagnoli, insomma da poco, eccetera, e poi cercammo. Ci insegnavano la strada per attraversare le Alpi, le montagne, insomma, difatti le passavamo, eravamo già superati tutti questi posti, queste cose, c'erano puliti, lucidati le scarpe, un corso d'acqua, lavati, insomma tutto messo a posto, e andammo alla stazione.
una situazione che non è proprio la frontiera, fin là perché avevamo percorso sotto. E alla stazione, mentre attendevamo il treno, stava proprio per arrivare il treno, ci fu qualcuno che andò a avvisare perché credevano che fossimo dei disertori, perché dopo è stato, e così ci denunciava, ci denunciava.
Se voi avete passato legalmente...
Legalmente la frontiera spagnola.
Però non quella francese.
Non quella francese. E allora arrestati, tanto è vero che c'è un giornale anarchico che dice, indice Manetti e poi un altro nome che non ricordo più, sul giornale L'Aurora, insomma, non so, un bel trafiletto che fu anzi fatto da Canzi. Arrestati alla frontiera e poi reclamare, eccetera. Io poi ottenni il diritto, una specie di diritto così, tre mesi in isolamento, in Francia che mi condannarono a Bagnus.
Per cosa? Per questo?
No, per l'espulsione.
Ah, l'espulsione.
E insomma, era da Bagnus, si interessavano per le vite dei compagni, presso sempre anche la Lega dei diritti dell'uomo, di cui avevo l'iscrizione, l'avevo già da tempo prima, anzi me l'aveva fornita l'Angeloni, ma molti di noi prima di andare al fronte anche per avere un maggiore eccetera. E il fatto è che a un dato momento mi concesse il diritto d'asilo, non il diritto d'asilo vero e proprio, cioè una certa, il permesso di restare in Francia. E dopo me però dovevo avere il lavoro, allora c'era le cose e mi dice se mi chiese un mestiere e mi mandarono ci mandarono dopo tre mesi lì e poi ci tennero all'ospitale della Timonetta a Perpignano, dove erano concentrati molti di quelli che venivano dalla Francia,
dalla Spagna.
Anche lì gli interrogatori, eccetera, individuali, da uno all'altro, secondo la propria posizione, doveva, e prima di lasciare, verificarono la nostra posizione alla centrale della polizia francese, insomma, come si chiama, la PG, là si diceva la PG, adesso non mi ricordo più, polizia giudiziaria, la PG. E non c'era niente di dipendente, salvo questa espulsione. Allora mi diedero poi, io fui mandato, ma c'era anche un certo Merli Enea, che era di Bologna pure, niente a che fare con l'altro Merli, e che erano molti anni che era in Spagna. Dice che lui aveva combattuto con delle nostre formazioni, in questo poi non lo so, non ho mai saputo. Comunque questo Merli Enea, che poi era stato a Barcellona, fu anche lui fu inviato a Auxerre, fummo io, lui e poi uno slavo, che non mi ricordo più il nome. Solo che io, quando fui a Auxerre, la prefettura mi chiesero dove è, e allora mi inviarono da solo, a Sens, nel Lyon, dove c'era un imprenditore che chiedeva manodopera. E sono stato lì, fino a che non è scoppiata la guerra con l'Italia. Non scoppiando la guerra con l'Italia, e chiedevano tutto, sì, tante attività, anzi ho lavorato un poco dopo lo scoppio della guerra alla stazione in serbatoi, sai, insomma con un corpo di fortuna per verniciare, per camuffare, questo camouflage come dicevo, per la guerra. E dopo di lì, terminando i lavori per tutte quelle ragioni anche militari e strategiche, a San stesso, perché era stato a San, e andai in una conceria di pelli che assumeva della manovra. In questa conceria fu militarizzato perché tutti quelli che lavoravano le concerie di pelli erano un'industria di guerra. Eravamo militarizzati, non per fare il militare, e poi mi mandarono come altri se volevo fare, essere volontario con l'armata francese. Io rifiutai. È vero che poi, insomma, come ti dico, dopo lì una, anche lì a Saint-Cinque era la Tannerie d'Omange, di cui ho un piccolo certificato, che ho lavorato lì, perché mi sono sempre cercato di procurare. Però io, a un dato momento, perché come dico, il puzzo proprio in mezzo di questa cosa si marciava con dei sabori di legno, perché se no l'acido, le scarpe, le corrodeve, poi anche per l'umidità, perché questi sabori che sono zoccoli di legno, ma ci facevano, sai, anche un'abitudine, ma creavano anche delle lesioni, per dire, delle volte non c'avevi. Insomma, dopo varie lavorazioni, insomma, poi sono caduto due volte in una vasca, che non ci si annega, ma comunque, oddio, ci si può anche negare se uno non, ma non era più alta che... E poi c'erano tutte queste pelli, nell'arpionare queste pelli per tirarle su, che erano in questi bagni di acido solforico, poi altri acidi, una parte, perché venivano passati anche con una proporzione relativa, perché ammolla la pelle per togliere il pelo. Poi lì c'erano quelli che lo raschiavano, soprattutto si andava anche a fare opera di facchinaggio. Allora, nel trascorso, quando arrivavano sti carichi, è vero, ci davano, perché le pelli sono pesanti, due o tre pelli, adesso non mi ricordo, si saliva tutta una scala, anche poi quelle bagnate, perché c'erano una scicatoia poi là, che si stendevano, ma il fatto di portarle non mi interessava, perché ero abbastanza, sì, senza essere, ma insomma lo facevo abbastanza bene, insomma, bene. Eravamo poi tutta una squadra, perché chiamavano tutti quelli che eravamo come, perché era tutta una lavorazione quasi di manuale, c'erano giusto i capi, i qui e là, che erano, ma gli altri era tutta opera di manovalanza, infatti era su, qui e là. Eravamo anche una ventina, trentina, e poi delle volte portavamo le pelli, beh, questo non ha importanza. Sì, prima di tutto questo portavano le pelli in un ambiente che venivano tagliate, cioè sciagomate, quando ancora erano secche, perché le pelli venivano secche, poi venivano ammorbidite, poi lavorate, poi facevano...